Buon Natale, amici cari. Vedo il pienone. Che meraviglia. Perché vivere questa notte insieme significa andare alle radici più profonde della nostra fede. Questo per voi il segno, un bambino in una mangiatoia. Avete sentito l'andare elegante, quasi trionfante del profeta Isaia? Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, un canto quasi lirico, poetico, per esprimere tutta la gioia di questo bambino che ha cambiato la storia del mondo. Isaia, come domenica ho spiegato, parla 700 anni prima di Gesù e scrive di lui una storia autentica, ante litteram. Di Gesù sappiamo tutto dal profeta Isaia, che è il più grande, e da tutti gli altri profeti. Oggi poi il nostro evangelista, avete sentito con quanta cura ci descrive Luca l'avvenimento della nascita di Gesù, con altrettanta precisione storica, quasi trionfale anche lui, parlandoci dell'imperatore Augusto circostanziato nell'anno Natale, accadde questo fatto, per dire la veridicità dei fatti. Ciò che noi stasera celebriamo non è una fantasia, amici, è un fatto storico. Dio l'abbiamo incontrato, Dio si è fatto uno di noi, un bimbo. E là, in quella grotta di Betlemme, in quella notte di Natale, c'era una radiosa notte, Maria, che conteneva il giorno, la luce. Quella piccola creatura che ha dato la voce al silenzio eterno, che ha reso l'infinito terreno, che ha dato al mondo la gioia della salvezza. Dice Turoldo, tu eri la riviera spalancata sull'oceano. Era il nostro piccolo fiume che si spalancava verso l'infinito oceano di Dio. Amici, Natale, ma di chi? E di Gesù Cristo. Altrimenti che stiamo a fare? Perdere tempo qui. Noi facciamo Natale. La gran parte degli uomini non conosce Gesù Cristo. E quelli che l'hanno conosciuto lo stanno rinnegando dappertutto. Guardatevi che spettacolo, guardate che meraviglia. Ma perché siete qui stasera voi? Per tradizione era meglio che stavate a fare il cenone. Siete qui perché? Per vivere una serata magica di particolare simpatia, di particolare empatia, di particolare sollievo? Eravate meglio che stavate a casa? Io penso che voi siate qui per esprimere la vostra fede profonda in questo bimbo che è il figlio di Dio fatto carne. Il silenzio si è fatto voce, la voce si è fatta parola e la parola si è fatto vagito e il vagito si è fatto bambino, si è fatta carne. Questa notte noi incontriamo il Dio. Dove lo incontriamo? Lo incontriamo nella stalla, perché per lui non c'era posto. Come non c'era posto per Giuseppe e Maria. Amici, avvicinandoci al presepio, stanotte e nei giorni che verranno, io vi invito a spogliarci tutti del nostro egoismo, del nostro orgoglio. Assumiamo il volto e il cuore del bambino che guarda con occhi stupiti il presepio. I bambini sanno andare al di là della coreografia, delle luci, dei colori, colgono il senso più profondo di quel grande mistero. E se noi non sappiamo stupirci come i bambini davanti al presepio, quel bimbo non lo riconosceremo, non lo adoreremo e non esprimeremo profondamente la gioia del Natale. Avete sentito Isaia? Gioire davanti a Dio come si gioisce durante la mietitura. Voi sapete, i giovani lo sanno, ma noi più anziani lo sappiamo, come la mietitura e la battitura una volta erano i giorni della liberazione dai debiti I contadini segnavano, buttavano via il rosso contratto durante l'anno, era il giorno della festa, della gioia, si gioiva perché finalmente si buttava via il debito che copriva le loro spalle come un'oppressione, dice il profeta Isaia. Gioire davanti a Dio come si gioisce durante la mietitura. E perché si gioisce? Perché un bambino è nato per noi, un figlio ci è stato donato. Ma amici, ma tutti i giorni nascono i bambini, tutte le ore nascono i bambini. E perché tanta gioia? E voi sapete che quando un bambino nasce non è solo la gioia della mamma, della famiglia. È la mamma che gioisce, ma è il mondo che gioisce. I figli non sono delle famiglie, sono del mondo intero. Ma gioisce il Signore, e ogni bambino che nasce, scriveva il poeta africano Senghor, è segno che Dio ha ancora fiducia degli uomini. Beato lui. Questa notte non è nato un bambino qualunque. L'avete sentito? Perché su quelle spalle di quel piccolo, grande sarà il dominio. Sarà il principe della pace, il consigliere mirabile. Lui verrà a consolidare la giustizia. Sarà il re immortale, il figlio di Davide. Sentite che meraviglia, come Isaia 700 anni prima ha dato i connotati precisi di questo bimbo. Nato in una stalla, la mangiatoia. Io sono stato a Betlemme più di una volta e vi esprimo la mia gioia incontenibile quando, scendendo per quelle piccole scale, ci si vede davanti a quella stella. Io mi sono inchinato, baciato, ho visto là a 2 metri dove la Madonna ha messo il bimbino con la mangiatoia. Amici, una emozione profonda, sapere che lì il Dio si è fatto carne, sapere che il cielo lì si è inginocchiato davanti alla terra, e noi ci inginocchiamo davanti a un bimbo che all'apparenza non ha nulla di particolare, e come tutti gli altri bambini. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Amici, che ci dice la mangiatoia? È il luogo dove mangiano gli animali. Tonino Bello fa una bellissima riflessione e dice: laddove gli animali mangiano, la Madonna ha messo non la paglia o il fieno, ha messo il suo figlio, quasi come presagio di un pasto, l'Eucaristia, che noi oggi avremmo mangiato. Che bello! La nostra mangiatoia è l'altare, come le mangiatoie sono per gli animali. Cristo, bimbino, segno futuro della nostra Eucaristia. Il Natale, amici, è un paradosso, come tutto il Vangelo. Grandi cose si attendevano da questa nascita. Lo abbiamo sentito: gioia, pace, giustizia, salvezza. E poi ci troviamo davanti allo sterco degli animali, davanti a una grotta fredda, angusta, dove nasce questo personaggio in tutto simile agli altri bambini che cambierà la storia del mondo. Ecco il paradosso del Natale. A quel tempo, amici, si parlava di un Messia futuro. Chi di voi andrà a spulciare la letteratura profana di quel tempo e anche quella religiosa, troverà notizie molto interessanti. Tutti aspettavano un qualcuno, non sapevano chi fosse, che venisse a cambiare le sorti del mondo. Guardate come la storia si ripete. Noi oggi ripetiamo le stesse parole, uguale. Se Cristo non interviene, stavolta non si sfanga. Amici, ve lo dico con la tristezza nel cuore. Se Dio non interviene in questo momento della storia, noi andiamo a rotoli. Davanti a noi c'è il precipizio, c'è il burrone, c'è lo sfascio totale dell'umanità. Mai come oggi l'umanità è in crisi. Come allora? Pensate addirittura ai nostri carabinieri, andando a Baghdad, trovarono nel museo di Baghdad un documento dove le mamme dicevano: con questi figli di oggi in seconda avanti il mondo finisce. Sono passati 3.000 anni. Il mondo non finisce per la incuria degli uomini, perché c'è una regia superiore che guida tutti verso la nostra gioia, verso l'eternità gioiosa. I giorni del tempo contano poco, ciò che conta è l'eternità. Pensate a Roma, chi comandava? Avete ascoltato? Cesare Augusto. Avete sentito con quanta precisione storica l'Evangelista Luca ci dà i connotati, no? E perché parla con questa precisione? Quasi a contrapporre l'umiltà della grotta allo splendore della Roma imperiale. Là Cesare Augusto dominava e si faceva chiamare, così narra la lettura del tempo, Salvatore, principe della pace. E tutti gli imperatori dopo di lui, anche nelle monete coniate, facevano scrivere restauratore del mondo, atteso delle genti, restitutore della luce. Perché allora, come oggi, notate, solo chi è forte, solo chi ha eserciti, chi ha il comando, può imporre la pace agli altri. C'è un proverbio latino che dice: si vis pacem parabellum. Se vuoi la pace, prepara la guerra. Gli uomini che affidano le armi alla potenza, alla prepotenza, il dominio del mondo. Vi ricordate quando al tempo di Pio XII c'era Stalin, no? E a Stalin parlarono di questo papa che a Roma condannava il comunismo e lui disse: chi è quest'uomo, papa Pio XII, che mi condanna? Giuseppe Stalin, baffone. Chi è? Il papa di Roma. Quante divisioni ha per potermi contrastare? Guardate, allora, ieri, oggi, sempre, che fa l'uomo? Affida il suo potere e il suo dominio alla potenza e alla prepotenza delle armi. Amici, qui ci troviamo davanti a una grotta, davanti a una stalla, davanti a un bambino. Ma perché Dio si è fatto bambino? Ma poteva nascere adulto, no? E mica mancava modo al Padre Eterno. Ci ha dato un bambino. Perché dei bambini nessuna paura. Il bambino ti ispira fiducia, lo accarezzi, lo abbracci, lo baci. Perché? Un bambino ti ispira dolcezza, tenerezza. Quel bambino di Betlemme ha spaccato il mondo in due, ha rovesciato con il suo Natale le false certezze degli uomini. Vedete, e chi crede che la povertà possa cambiare il mondo? Anche oggi, guardate, la potenza dei popoli, i soldi, la ricchezza economica, tutte affidano a questi pseudovalori il dominio del mondo. Noi ci troviamo davanti a un bambino impotente, in una stalla, in mezzo agli animali, colui a cui il Padre, Padre Eterno, ha affidato la salvezza del mondo. Gli uomini, cari amici, confidano nella ricchezza, nel potere, negli onori, nell'autorità. Dio non segue questa logica. I grandi e potenti, i forti, d'ora in poi, non ci faranno più paura, perché un bambino è nato per noi. Quel bimbo deposto nella mangiatoia ci ispira una nuova logica, il ribaltamento dei falsi valori dell'uomo. Se voi andate a spulciare chi ama il latino, il poeta Virgilio, io l'ho studiato quando facevo il quarto ginnasio, il poeta Virgilio nella quarta egloga evoca un messia che nasca nella Roma imperiale. Anche i poeti credevano che questo che venisse era uno che affidava alla potenza dell'imperatore la salvezza del mondo, no? Cristo non ha seguito questa logica. Se fosse nato a Roma o ad Atene, sarebbe stato ugualmente figlio di Dio, ma non avrebbe cambiato la logica del mondo. Nascendo in una stalla ci ha insegnato che il mondo non lo dominano i potenti, ma i poveri, i semplici, gli umili, perché non tutti possono essere ricchi, sapienti e forti in questo mondo, ma tutti possono essere umili. Amici, ecco la logica di Dio, il paradosso del Natale e di tutto il Vangelo. Un bimbo che sceglie la povertà, l'impotenza, l'incapacità per dire: sono il vostro Salvatore. Che bella lezione che ci dà questo Cristo nel nostro Natale. Amici, che Natale è oggi. Perdonatemi, amici, queste parole tristi pure a Natale non sono le mie, sono scritte circa 60 anni fa. Sturate le orecchie, lo dico in perugino, scolpitele nel cuore, ci rifletterete. Perdonatemi queste tristi parole. È la nostra terra, l'Occidente, il sepolcro della luce. Da noi nessun Dio mai nascerà. Noi sappiamo tutto di questa materia. Per scienza fatti vampiri e sparvieri degli spazi. Ma nulla sappiamo di Dio, né mai sapremo. Non più silenti segni del fondo mistero, i simboli lapidi mute. Nel suo labirinto perduta è la ragione a urlare di maledetta potenza. Occidente, vicino a morire per l'abbondanza di cose inutili, e gli uomini, corpi appena dal ventre sazio, o corpi ormai avvelenati e altri disfatti delle torture, non un seno di donna che non porti una croce, ateo occidente che non attendi nessuno. Turoldo. Amici, parole terribili queste, profetiche. Accadranno? Sì, accadranno. Guardatevi intorno, fatevi raccontare dai vostri figli quello che vivono nelle loro scuole, la tragedia di un Cristo ferito, di un Cristo abbandonato nel cestino. Tu sei ancora cristiano, non ti vergogni, vai ancora alla messa, e sono tutti cresimati questi atei dei vostri figli. Ancora vai dai preti, ancora vai alla messa. Che spettacolo stasera, grazie, che gioia mi date stasera. A Gesù ha dato una gioia immensa. Quante chiese stasera sono vuote, quante chiese non c'è più un prete dove celebri la messa. Ultima stasera, gente che andava a ricercare una messa dappertutto intorno a noi, ma doni, nessun prete dice più una messa, e non ci sono più. La cercavano, venivano da Magione, venivano da Masciano. Ma qui c'è una messa? C'è una messa. Ma come? Come? I preti non ci sono più. Spariti. Amici, che tristezza pensare a questi giorni, ma che gioia ci dà il Signore stanotte. Quel bimbo che è nato stanotte ci dice: non aver paura, non temere. Non temere i potenti della terra, non temere gli invasori. Non temere gli atei, non temere i prepotenti, non temere gli arroganti. Comando io, un bimbo impotente, un bimbo incapace, un bimbo che appena, come tutti i bimbini, non sa parlare. Quel bimbo salverà la nostra umanità. Gloria a Dio hanno cantato gli angeli e pace agli uomini di buona volontà. Ma questa pace cantata e augurata, è possibile? Sì. Ma la pace oggi per molti è un pio desiderio inutile. Non è pioggia che cade dal cielo, è impegno continuo di tutti gli uomini alla ricerca dei veri valori. Amici, vi illudete se voi pensate che il mondo abbia pace quando mancano la verità, la giustizia e l'amore. Guardate il mondo che vi circonda, la verità, e dove la trovate più? A parte la concezione relativistica che vi dice che oggi la verità non esiste, esiste la mia opinione, la tua, che assume ad essere verità, la veste di essere verità. Oggi non c'è più verità. Guardate sul vostro telefonino, ai telegiornali, le fake news, le false notizie, che dominano su tutti i campi per ingannare, per il proprio profitto. Non c'è più la ricerca del vero, c'è la ricerca del proprio profitto, dei propri interessi, con l'ipocrisia, con l'inganno, con i tradimenti. Non c'è pace senza verità. La giustizia, dice la Bibbia, il mondo è dominato dal maligno. Guardatevi intorno. Un mondo che vive sull'oppressione, sulle disuguaglianze, sulle discriminazioni, sul rifiuto, sul disprezzo, sull'emarginazione. Questo mondo non avrà pace finché non c'è giustizia. Amore, cercarlo con l'umicino. Bravi, bravi, ve lo dico stanotte davanti a 1500 persone. Bravi ai miei collaboratori della casa d'accoglienza che stanno seminando un amore meraviglioso, con tanto sacrificio, col loro sorriso, il loro denaro, il loro tempo. Bravi, bravi. Sono piccole gocce d'amore. Dice Madre Teresa quando la contestavano: «E Madre Teresa, la sua opera è una goccia dell'oceano». E le ripeteva: «Ma se non ci fosse questa goccia, non ci sarebbe l'oceano completo». Noi piccoli piccoli, bravi a tutti coloro che in questi giorni si impegnano, ma non solo a Natale, sempre, a fare del bene, amare. Diceva un filosofo inglese: «Homo homini lupus», l'uomo è lupo per l'altro uomo. Ecco, oggi guardatevi, quante ne ho sentite questi giorni. Mamma mia, mamma mia. Figli contro i genitori, genitori contro figli, fratello contro la sorella, si scannano. Questa è la nostra civiltà? Per quattro soldi? Per quattro mura? Vecchiaccia, quando ti spiccia a morire? Io queste cose le ho sentite con le mie orecchie. Spicciati a morire, 94 anni, ho bisogno della casa. Una mamma che si sente così offesa dalla figlia, che invoca la morte, qualunque sia, per prendergli la casa. Questa è amore? Noi cristiani stanotte abbiamo una grande lezione da quel bambino. Non ci dice homo homini lupus, ma ci dice homo homini deus. Tu, quel bimbino lì, ci dice: nel tuo fratello accanto a te vedi Dio, vedi la mia immagine. Questo è il Natale, amici. Ma che volete che ci sia la pace? Se mancano i tre pilastri, crolla le autostrade, avete visto, no? Crolla tutta la civiltà di oggi. Una civiltà bolza, falsa e avanzata tecnologicamente, ma non serve la tecnologia. Serve per quel che serve. Ma se manca l'uomo, non servono né i computer, né Marte, né Venere, né la Luna, né i computer, né i telefonini, tutta roba che non serve, quando manca l'uomo. E aggiungo l'uomo cristiano. Oggi, amici, stiamo assistendo al crollo di tutti i valori. Una volta si diceva: se non c'è più religione, magari. Oggi non c'è più niente. Sentivo questi giorni, le orecchie dei nostri ragazzi sono costrette a sentire litanie di bestemmie in cantilena umbro-toscana. E neppure davanti alla richiesta di educazione si ottiene nulla. La gente è volgare, prepotente, arrogante, faccio il comodo mio, non ti rispetto. Amici, e questo per strada, questo a scuola. I vostri figli, fatevi raccontare queste cose, non ve le dicono, ma ve le dico io che le so. Bolsa falsa civiltà questa. Prepotenti, faccio il comodo mio. Ma questa non è libertà. Questa è prevaricazione. Crollano i valori umani, il rispetto, l'educazione. tolleranza. Non parlo di amore, Crollano i valori morali. Mai come oggi il mondo è in crisi. Mai. Ne sentirete delle belle a gennaio. Non ve le anticipo. Già piangereste stasera per quello che accadrà. Crollano i valori religiosi. Povero Cristo. Chi di voi questi giorni ha sentito qualche dibattito? Io non vedo televisione, sono stufo. Ma quei pochi minuti ne ho sentite di tutti i colori contro sto presepio. Ma sto Gesù Cristo, ma proprio fa tanta noia? Ma dà tanto fastidio? Ma quel bambino lì, ma dà fastidio? Oggi si rinuncia ai propri principi per, si dice, rispettare gli altri. Ma dove c'è scritto? Ma se io andassi nei paesi islamici, io pretendo che loro siano musulmani con le loro regole. La mia presenza non deve offenderli, come io non mi offendo se sono qui da noi, se loro praticano integralmente la loro religione. Hanno diritto ad essere musulmani, o ebrei, o buddisti, chi te pare. Nel massimo rispetto. Non condividiamo le idee, ma ci rispettiamo veramente, reciprocamente. E ci amiamo anche, pur con idee diverse. Ma che sarebbe questa bolsa civiltà che pretende la rinuncia ai tuoi principi per non essere di offesa agli altri? Ma il presepio non offende nessuno. Gesù Cristo non offende nessuno. Dicevo domenica, vi porterò il documento un giorno, del 78, al tempo del PC, del Partito Comunista, quando una deputata di Togliatti, atea, pronunciò questo discorso alla Camera. Io sono atea, quel Cristo per me non è io e non ci credo, ma guai chi lo tocca. È il segno della nostra civiltà. Nessuno come lui ha detto parole così elevate. Nessuno come lui ha dato diritto alla libertà, alla dignità della donna, alla democrazia. Nessuno come lui al rispetto della persona, a questi valori che il nostro grande Papa Benedetto chiamava principi non negoziabili. Oggi si negozia tutto. Oggi è tutto negoziabile. Oggi, amici, ci troviamo davanti a una nuova torre di Babele, la scalata al trono di Dio per abbatterlo. Abbiamo oggi la deificazione dell'uomo. Amici, che tonfo! Lo sentirete che tonfo. Come fu allora il tonfo di quel tempo là, quando lui ha abbattuto la torre di Babele, ha distrutto quel popolo che si ribellava a lui. Amici, ma c'è una speranza? Ma sì, un bambino ci è stato donato. Questa speranza si chiama Gesù Cristo. Noi non abbiamo paura. Non abbiamo paura. Perché Gesù Cristo è nato per noi stanotte. Ma lo accogliamo davvero? Che Natale fate sti giorni? La festa dei cappelletti e delle parmigiane? Beh, buona, fate di belle, buona. O della sciata, o delle vacanze, o delle luci, o degli alberi. Tutto bello. Ma questo non è il Natale di Cristo. Questa è festa di fine d'anno. Io vi invito, fratelli miei che mi ascoltate, sorelle mie, a vivere Gesù Cristo, il Natale, che vuol dire nascita di Gesù Cristo. Se non è così, non facciamo Natale. E c'è la speranza di un mondo che risorgerà? Ma certo! Vedrete, io non la vedrò, sicuramente. Voi sì, i giovani la rivedranno. Passerà del tempo, ma tutto rifiorirà, vedrete. Rifiorirà la Chiesa dal piccolo gruppo, rifioriranno le famiglie, rifiorirà l'amore, rifiorirà il sacrificio, tutto rifiorirà davanti a tanta devastazione immane che si è abbattuta da qualche anno sul nostro mondo. Sembra un'eclisse proprio, ma non solo della fede, ma anche della ragione. Amici, sì, c'è speranza. Se io con voi e voi con me aprirete il cuore e davanti alla culla di Betlemme guarderemo con gli occhi stupiti dei bambini. Se guarderemo il piccolo di Betlemme con la grandezza dell'animo dei grandi e con il sincero impegno di incarnare nel cuore delle persone, delle famiglie e della società Gesù Cristo, altrimenti tutto è vana speranza e folle utopia. Buon Natale.